Ti ringraziamo, o Padre, perché ci doni ogni giorno la presenza viva di Gesù che ci illumina, che ci rischiara, ci guida, ci sostiene. Ti ringraziamo, Signore Gesù, perché ci offri la presenza dello Spirito Santo che grida dentro di noi Abba, Papà, e quindi ci dà un'esperienza viva della vita trinitaria, ci fa sentire in famiglia, ci dona il desiderio di essere sempre più figli. Donaci questo spirito in abbondanza perché ne abbiamo bisogno, perché nel cammino del nostro deserto quotidiano non ci dobbiamo sentire soli. Ti preghiamo, Maria, tu che sei la madre della sapienza, di guidarci a un incontro sempre più profondo, sempre più vero, con Gesù, attraverso il dono dello Spirito. Amen. Siamo dunque arrivati a ciò che Gesù diceva, eravamo al versetto 30, di tutte queste cose si preoccupa la gente del mondo, ma il Padre sa che ne avete bisogno. Questa certezza che è il Padre che ci guida. E ho intitolato questo breve momento di riflessione il segreto della pace. Abbiamo visto che la vita non dipende da ciò che hai, quando tu pensi che la vita dipende da ciò che hai, trasformi le cose in Dio, le cose diventano Dio. Abbiamo visto che la vita non dipende da ciò che non hai, quindi anche la stessa cosa, quando tu fai dipendere la vita da ciò che non hai diventa Dio, perché alla fine aspiri a qualcosa che non hai ancora, ma che diventa il tuo Dio, è la tua attesa. Ciò che hai può diventare un idolo, quindi Dio. Ciò che non hai può diventare ugualmente un idolo, perché lo aspetti bramosamente, quindi sei proiettato per paura di non avere, sei proiettato in un futuro che probabilmente non possederai mai. Ricordiamoci che il futuro non si realizzerà mai come pensiamo noi, perché è nelle mani di Dio, grazie a Dio. Perché se no saremmo, già il delirio di onnipotenza in noi è fortissimo, immaginarsi se noi potessimo realizzare anche il nostro futuro. Ed è da ridere vedere come noi abbiamo queste pretese da una parte un po' illuministiche, qualche volta un po' pseudoscientifiche. Cioè, fa ridere come certi medici, grandi luminari, stanno ancora sognando la pietra filosofale, no? La pietra filosofale, non so se sapete cos'era, era la grande ricerca degli alchimisti e dei filosofi fino al 1600. Si pensava che mettendo insieme alcuni elementi si trovasse una pietra che, toccando la quale o mettendo insieme la quale, tutto diventava oro. Adesso c'è un'altra pietra filosofale, che è quella di credere che l'uomo può essere immortale. Ma l'uomo è immortale nella sua essenza più profonda, ma non nel corpo, perché il nostro corpo è stato determinato, è stato fatto in una maniera tale che a un certo punto, o per una cosa o per l'altra, non va più, come un motore, che quando anche i medici dicono, non si sa bene che queste medicine, eccetera, il corpo continua ad andare e quindi c'è ancora attivo, eccetera, ma il cervello non va più. Oppure il cervello va ancora e va avanti fino a 100 anni, ma il corpo è anchilosato e non va. Non sappiamo bene da che cosa. Abbiamo dei tempi di chiusura e non c'è niente da fare, siamo stati programmati così, ma ci sono ancora tanti cosiddetti illuminari, io direi illuministi, che credono ancora in questa, è l'idea della immortalità, quindi posso programmare tutto, posso prevedere tutto. Quando ero bambino avevo fatto per qualche anno, avevo un amico che comprava Epoca, io non avevo i soldi per comprarla, Epoca, famoso giornale da bambino, che avevo dei connotati pseudoscientifici preso, penso comunque, e c'erano degli inserti, e siccome lui poi li buttava, io tiravo gli inserti e li mettevo insieme, e mi ricordo poi che quando sono stato in seminario, quindi magari avevo un po' più di attenzione su queste cose, li avevo fatti rilegare. Ne ho ancora qualcuno nella mia libreria, nella mia biblioteca, sono proprio da ridere alcuni, soprattutto dove c'è scritto nel 1990, tra il 1900 e il 2000, gli uomini saranno così, cioè un uomo del cranio che sembrava l'illustrazione dei marziani, no? La pelle quasi verde, vestiti con, e poi le autostrade, le città, quindi c'erano le città del futuro, cioè del 1990, quindi 18 anni fa, quindi con queste sì, appunto, queste autostrade volanti con le macchine sfreccianti ma al pelo dell'asfalto. E uno dice, mamma mia, ma vedete che siamo ancora lì? Io dico, mamma mia, l'uomo che crede di possedere il futuro. E invece, ecco qui, vi dicevo, la vita non dipende da ciò che non hai, quindi sta attento, se no ciò che non hai diventa il tuo Dio. E questi tre, quattro versetti li ho intitolati Il segreto della pace. La vita dipende da ciò che sei, non da ciò che hai. Non da ciò che non hai, ma la vita dipende da ciò che sei. E qui è il segreto della pace. La vera pace è lì. E infatti dice, dice Gesù, dice San Luca, il Padre sa che ne avete bisogno. Cioè, e qui abbiamo già il segreto, Se Lui è Padre, se Dio è Padre e sa che ne abbiamo bisogno, il segreto della pace sta nell'essere figlio e non nel sostituirti al padre e non nel crederti tu un padre eterno. Ogni tanto qualcuno viene a domandarmi qualcosa, ma dico non lo so, ma lei è il padre, sì, ma non sono il padre eterno. Ecco, quindi lei è il padre, questo me lo devi dire. No, io sono il padre eterno non lo sono, quindi non posso dirti questa cosa, non posso saperlo. Allora, il segreto sta qui, nell'essere, in quello che sei. Sei figlio, è il segreto della pace. E infatti Gesù dice, cercate piuttosto il regno di Dio. Allora attenzione, una cosa interessante, Gesù parla di cercare, non dice il regno di Dio, il regno suo, sta parlando del Padre, in greco non c'è il regno di Dio, teteite, plen, cioè piuttosto, per dire, invece di fare tutte quelle stupidaggini che state facendo, che noi conosciamo bene, cioè quel cercare il futuro, quel metterci all'ansiosa ricerca delle sicurezze che non ci sono, plen, zetteite, ten basile ien autu, il regno di lui, il suo regno, kaitaut, potestetsestai, è quasi impronunciabile, cioè è un passivo, le cose vi saranno messe dinanzi, e cercheremo di capire anche che cosa vuol dire, cioè intanto è un cercare, non è producete il regno di Dio, non è un prodotto della nostra bravura, se no chi è più bravo ne produce di più, non è neanche comprare, perché più ricco la comprerebbe, è qualcosa che devi invece cercare. È bellissimo, cercare vuol dire desiderio, vuol dire apertura. Uno non cerca ciò che non gliene frega niente, uno non trova le cose per caso, perché le ha cercate. Quindi vuol dire che stava cercando qualcosa, magari poi trova qualcos'altro. Magari io sto cercando un libro nella mia biblioteca e non so più dove l'ho messo, beh, è normale, non so più dove l'ho messo, perché magari ce l'ho in duplice fila o in triplice fila, per cui quelli dietro sono perduti, e allora come fai a vederli? Devo solo immaginare che cosa avevo messo dietro quell'ultima volta che ho tirato fuori tutti quelli che c'erano avanti. Magari passano mesi o anni prima che vado dietro a vedere che cosa c'è, per cui quelli di seconda o terza fila sono perduti. no? Così, almeno non so voi quanti libri avete, ma quando uno ne ha quasi 5.000 non sa più dove mettere le mani e i piedi. E allora capite, stai cercando una cosa, poi ne salta fuori un'altra, però stai cercando. E il cercare è sempre frutto di un desiderio. Quando tu desideri qualcosa, cominci a metterti in movimento per trovare. E nel momento in cui tu ti apri al desiderio, Dio viene incontro a te. Marie Ten diceva che il desiderio è la strada per la grazia. Cioè, se tu cominci a desiderare, Dio ti dà ciò che desideri. Perché il desiderio è un grido a Dio. E Lui ti dà ciò che desideri. Ve l'ho già detto chissà quante volte, ciò che diceva Thomas Merton, che se da una parte del mondo c'è un uomo che ha bisogno di qualcosa e dall'altra parte del mondo c'è uno che gliela può dare, lui li fa incontrare. Dio è così. Se Dio ci dà una sete, ci dà anche l'elemento per dissetarci. Niente succede per caso, il caso esiste soltanto nella nostra fantasia. Nella realtà esiste Dio, che è Padre. Il Padre non fa le cose per caso. Allora cominciamo a pensare a questo cercare. Ricordate Isaia 55, il Signore si fa trovare da quelli che lo cercano. Lo cerchi, Lui si fa trovare. Cercate il Signore fin quando si fa trovare. Lui si fa trovare, quindi si tratta solo di cercarlo. Allora il regno è frutto anche del tuo sforzo e del tuo desiderio. È sicuro che questo sforzo e questo desiderio non bastano. Non puoi desiderare, non basta desiderare una cosa per averla. Ricordate Teresa Neumann, la quale aveva le stigmate e aveva una mistica bavarese simile un po' a tante cose, a Martha Roben, ha vissuto un'esperienza abbastanza simile, morta un po' di anni prima, ma erano quasi contemporanee, insomma per molto tempo sono state contemporanee, e psicologo che la visitava le disse: ma Teresa, ma non è che voi, Resli la chiamavano, no? Non è che voi avete desiderato avere le stigmate e così vi sono venute? E lei rispose: professore, non avete mai desiderato avere le corna e vedersi diventate un bue? Ecco, per dire, risposta molto intelligente, no? Alla fine, se bastasse avere un conto, desiderare avere un buon conto in banca per averlo, credo che tutti saremmo ricchissimi, no? E invece no, non basta questo. Però il desiderio è la strada che ti apre a Dio e che Dio alla fine esaudisce, se è un desiderio di, se tu cerchi veramente questo. Quindi cercate piuttosto il regno di Lui, quindi il regno è di Dio, non è tuo, ma è di Dio, quindi è un regno che ricevi come dono. È bellissimo pensare che è qualcosa che ricevi come dono e che quindi devi rispettare. Anzi, il regno, potremmo dire, è Dio stesso il regno, è Lui il nostro regno, cioè il luogo dove noi possiamo vivere la nostra pienezza. Se tu cerchi Lui, lo trovi, Dio è il senso della tua vita. E poi aggiunge, tutte queste cose vi saranno poste innanzi, cioè vi vengono offerte, messe davanti, come un dono, come un regalo, quando tu ti trovi in una sala da pranzo e ti viene messo davanti qualcosa di molto abbondante, un'imbandigione abbondante. Intanto vi saranno messe davanti, ma da chi? Di chi sta parlando? San Luca, quando dice vi saranno messe dinanzi. Nella Bibbia, l'Antico Testamento, ma anche nel Nuovo, il famoso non nominare il nome di Dio in vano. Come faccio a sapere che lo nomino in vano o non in vano? Siccome non lo so, allora non lo nomino e basta, così meno mi è. Però il problema è dire come faccio, se non lo nomino come faccio a parlare di Dio? Eccolo che per parlare di Dio venivano usati degli escamotage, colui che è nei cieli, no? Padre nostro che sei nei cieli, Padre nostro che sei Dio. qualche volta si trova addirittura l'angelo del Signore scese nel roveto che bruciava senza consumarsi, vuol dire Dio stesso scese nel roveto, è un modo di dire, l'angelo di Dio per evitare il nome di Dio. Oppure viene usato il passivo, come in questo caso, no? Il passivo che si trova in tanti momenti nel Nuovo Testamento. Beati quelli che piangono, perché saranno consolati, cioè Dio li consolerà, è il passivo un divinum. Non giudicate e non sarete giudicati, cioè Dio non vi giudicherà, il non sarete giudicati non è un altro, il tuo vicino di casa, no. Non sarete giudicati vuol dire Dio non ti giudicherà. E quindi allora Dio stesso ti metterà davanti tutto gratuitamente. Se tu cerchi Lui, Lui ti dà tutto. Cioè non ti dà soltanto quello che tu cerchi, Lui, ma ti dà tutto più di Lui. Cioè tutto quello che tu aspettavi prima ti viene dato, non ti mancherà nulla. È l'esperienza, capite? È l'esperienza di tutte quelle comunità, per esempio, che vivono di carità, di provvidenza. Non gli manca niente, niente, ma sapete, niente. Che anche noi, la nostra piccola comunità, se volete, no? Alla fine è proprio il momento in cui tu dici, ma non abbiamo più biscotti. E già ti arriva l'amico che ti porta, avete bisogno dei biscotti? Ma chi te l'ha detto? Ma credevo che... No, arrivano i biscotti. Così c'è scarsità di qualche altra cosa, arriva. Il Signore sa, così con semplicità arriva. Piccoli segni, piccole carezze di Dio, no? Questo Dio che non ti lascia mancare non solo ciò che è essenziale, ma anche quelle cose che sono in più. Ti dà in più, più di quello che tu vorresti, perché ti affidi a Lui, perché Lui è il papà non ti lascia mancare le cose essenziali, non ti vizia, perché Dio non è buonista, la bontà evangelica non è il buonismo, sono cose diverse, ma ti dà tutto ciò che è essenziale, tutto ciò che è necessario, e quindi queste cose ti danno in aggiunta, Dio te le dà come aggiunta, cioè tu le cerchi, spesso tu le vai a cercare come il centro, ma no, perché è sbagliato, hai centrato male la tua vita, l'hai centrata su queste cose e le hai fatte diventare Dio, ma se tu metti Dio al centro, tutte queste cose che hai messo in periferia, in realtà Dio te le dà, e tu puoi scoprire che in realtà Lui ti sta dando tutto quello che prima hai cercato e che non hai trovato da solo, e non sei riuscito a trovare, e Lui te lo dà. Non temere, ecco qui, noi abbiamo, prima, vi ricordate la parola che c'era precedentemente? La parola è non angosciatevi, l'angoscia, il timore, la paura di perdere, la paura di non avere. Ora il Signore ti dice, guarda che non dice più non lasciatevi prendere dall'angoscia, stavolta dice non temere e poi dice piccolo gregge. Noi siamo un piccolo gregge. Che cosa ha in mente Gesù? Gesù ha in mente la nostra condizione di minoranza. Non saremo mai maggioranza noi cristiani, mai. Perché il lievito non può mai essere maggioranza, se no diventa farina. È vero che qualche volta abbiamo l'impressione di essere veramente schiacciati, abbiamo l'impressione di vivere una sorta di sabato santo, no? Per dire, pensate ai discepoli, sabato santo, che hanno vissuto questa angoscia, questa paura, questa ansietà e che hanno scoperto proprio lì, nell'affidamento al Signore, tre consolazioni fondamentali, tre consolazioni. Le prendo dal Cardinal Martini, che nella sua lettera pastorale del 2000, l'ha intitolato La Madonna del Sabato Santo, presentava le tre consolazioni che vengono proprio dalla nostra condizione di povertà, dal nostro essere in sabato santo, dal nostro essere in una condizione di apparente sconfitta. Di fatto, che cos'è il sabato santo se non la sconfitta? Il venerdì santo Gesù è morto, il sabato santo Gesù non è ancora risorto, c'è solo un sepolcro sigillato con delle guardie davanti. Un futuro che non c'è ancora, un presente che sembra non esserci più, un passato che sembra stato fallimentare. Oh, mamma mia. No? Ci siamo, no? È la nostra fotografia, non credete? Più o meno. Quasi tutti, credo. E allora, quali sono le tre consolazioni che il Signore ci dà? Le tre. La prima si chiama la consolazione della mente. La seconda, la consolazione del cuore. La terza, la consolazione della vita. La riassumo in tre frasi che mi sembrano molto belle. La consolazione della mente, che cos'è? È quello che ti permette di non avere paura, quello che ti permette di essere nella pace, il segreto della pace, questa vita che dipende da ciò che sei. Sei figlio. Guarda dietro le tue spalle tutte le situazioni in cui Dio ti ha accompagnato durante il tuo deserto. La memoria storica, potremmo dire, consolazione della mente. Rifletti su come Dio è stato con te proprio mentre tu attraversavi la steppa e il deserto. Potremmo dire, famosa frase, se avrete fede grande quanto un granello di senapa, potrete dire a questo monte, spostati e trapiantati nel mare. Questo è la consolazione della mente. La consolazione del cuore. La consolazione del cuore è, potremmo dire, quell'atteggiamento di chi, malgrado tutto, continua ad andare avanti. Potremmo dire, la frase di Gesù è, vegliate e pregate, oppure la certezza che il Signore si prende cura di te e dunque tenete duro, resistete, chi persevererà sino alla fine sarà salvato. Questa è la consolazione del cuore, cioè quando guardando nel profondo puoi dire è vero, non vedo ancora i frutti, non sento nulla, non ho dentro niente, però sono sicuro che Lui rimane con me. Continuo ad andare avanti, continuo a guardare il sabato santo come un passaggio, è la consolazione del cuore, il sapere che Lui non mi delude. Nel profondo, dentro di me, ho deciso di continuare a credere malgrado quello che non vedo. Viene in mente Santa Teresina, no? Quando la sua madre le chiede di scrivere il terzo manoscritto, il manoscritto C, e lei è malata, mancano pochi mesi alla morte, le chiede di scrivere ciò che sta vivendo, e lei sta vivendo qualcosa di terribile, e lei scrive: madre, io temo che se io scrivessi tutto quello che le dico, tutto quello che sto vivendo, lei resterebbe scandalizzata, perché io mi sento lontano da Dio, mi sento proiettata nell'inferno, mi sento dannata, mi sento seduta alla tavola dei peccatori. E poi alla fine dice: ma non è quello che sento che è importante, ma è quello che voglio, e io voglio credere. Ecco la consolazione del cuore, cioè la certezza di voler andare avanti a tutti i costi anche se non sento niente, non perché mi sento consolato. E la terza, la consolazione della vita. Consolazione della vita, quando tu sei piccolo gregge, nasce da questa sicurezza che il Signore ti dà. Io ho vinto il mondo. Potremmo dire la certezza che malgrado tutto, e quindi è il non perdere di vista Lui, beati quelli che crederanno senza aver visto, cioè non vedo, non sento, però Lui c'è. E quindi vado avanti a vivere questo. Allora io penso che il piccolo gregge, che è destinato ad essere piccolo sempre rispetto a tutto il mondo, tuttavia è potente. Perché? Ma non per quello che lui fa, ma per quello che lui è, piccolo gregge amato da Dio. Piccolo. Quanto è il lievito rispetto alla farina, Sabino? Quanto? Su un chilo di farina quanto lievito? 50 grammi su un chilo di farina, quindi un ventesimo. Ecco, quando noi non siamo ancora forse arrivati a un ventesimo come cristiani, però è importante dire che alla fine siamo chiamati ad essere il piccolo lievito, un ventesimo. 5%. Cristiani veri, autentici, discepoli del Signore, non c'è bisogno di essere in molti. Dio non ha bisogno di molta gente. Gesù ha scelto 12 apostoli e hanno sconvolto il mondo di allora. 12, ignoranti come non so che cosa, non hanno capito un accidente fino alla fine. Colui che doveva essere il primo Papa l'ha tradito 3 volte rinnegandolo, e che aveva promesso il giorno prima che sarebbe morto per lui, e neanche il giorno prima, poche ore prima, e tutti quanti, e gli altri hanno fatto la stessa cosa. Allora io credo che è lì, da questo piccolo, non temere, perché al Padre vostro, quindi lui è il Padre nostro. Se è il Padre nostro, è qui il segreto, tu sei figlio, il segreto della pace è sentirti figlio, vivere da figlio, non da estraneo, non da schiavo. Noi, il nostro rischio è quello di essere in casa come il figlio, il fratello del figlio prodigo, ma essere in casa come un servo, non come un figlio, essere in casa stringendo i denti, essere in casa un po' sull'arrabbiato. Essere in casa come se, anziché essere in casa, fossi in esilio. Il vero problema del padre che ha i 2 figli non è il figlio che se n'è andato, questo se n'è andato poi è tornato ed è cambiato, è quello che è rimasto in casa il vero problema. Spesso me lo dicono anche i figli dei giovani ex tossici, magari hanno 2 fratelli, ma guarda che il mio vero problema non è il figlio che se n'è andato e che si è drogato, questo adesso è cambiato, ha cambiato vita, ma è quello che è in casa, che è più tossico dell'altro, ma senza droga, ma non si muove di un millimetro perché crede di essere a posto, di essere, virgolette, normale, perché il mondo gli ha dato la patente di normale, no? Dove la patente di normale è fare tutte le stupidaggini e le idiozie che questo mondo ti propina, inoculandotele non con una siringa da eroina, ma inoculandotele in un'altra maniera, dentro nelle orecchie, nel cervello, nella mentalità comune, altri tipi di inoculazione molto più pericolose e molto più difficili da sradicare. E comunque, tu sei figlio, E allora al Padre vostro è piaciuto di darvi il suo regno, cioè lui ha avuto il gusto, la gioia, la compiacenza di darti il suo regno, quindi questo suo regno è tuo adesso, cioè a lui è piaciuto di colmarti, tu non sei uno che ha ricevuto delle cose a metà, non sei il poverino che riceve, che so, le briciole dell'eredità, ma tu sei colui che ha ricevuto l'eredità, hai ricevuto la pienezza, non per caso che le persone che fanno esperienza dell'incontro col Signore fanno l'esperienza di un tempo diverso. Nella Bibbia, nel Nuovo Testamento, ci sono due modi per chiamare il tempo. Il tempo come cronos, il tempo che scorre, no? Ieri, domani, l'oggi, cronos, abbiamo il cronografo e l'orologio. E poi esiste il kairos. Potremmo dire che il kairos non è il cronos, non è il tempo che scorre, ma è la qualità del tempo, il tempo vissuto come qualità. Cioè è quando tu stai vivendo le stesse giornate di prima, ma con una qualità 1000 volte superiore, 1 milione di volte superiore, questo è il kairos, è il vivere in una maniera diversa. Mi ricordo quando Sylvain, quel ragazzo che è qui da più o meno 5 anni, con interruzioni varie, e mi ricordo quando gli ho detto, ma era qui da poco, forse da un anno e mezzo, due anni, forse il tempo in cui stavo facendo l'Istituto di Scienze Superiori a Milano, e gli dicevo: ma ti sembra, tu sei qui appena da due anni, sono due anni che hai conosciuto Gesù, ma ti sembra tanto o ti sembra poco? Ma gli dicevo: ma mi sembra che riempia tutta la mia vita, cioè mi sembra che il tempo, questi due anni, sono più lunghi degli altri 22 che ho vissuti senza Dio. Capite? Questo è il kairos. Ecco, e tutti mi dicono che è vero questa cosa, perché è un tempo vissuto in intensità, non in lunghezza. Non è il tempo che dura anni e anni, ma è l'intensità di questo tempo, è la pienezza di questo tempo. E alla fine gli dicevo: ma come ti senti? E lui dice: ma te lo dico nella mia lingua, je me sens comblé, mi sento colmato, ecco, mi sento pieno. Ecco, è proprio questo, è il kairos. Mica per niente, quando nella Bibbia si dice: quando giunse San Paolo la pienezza dei tempi, ecco il kairos, che non è il cronos, ma è questo tempo pieno, questo tempo che è qualità del tempo, il tempo inteso come qualità. Ecco, non riesco a esprimerlo in maniera diversa, perché bisogna usare soltanto due termini, cronos o kairos, ma in italiano abbiamo altri, noi abbiamo solo il tempo, allora chiamiamolo così, non abbiamo... Ecco, credo che è importante. E allora cosa dice il Signore? È piaciuto di darvi il suo regno. E poi consiglio: vendete ciò che avete e datelo in elemosina. È interessante, per esempio, che Gesù parlava in aramaico, in ebraico, aramaico, e in aramaico la parola elemosina si dice sadeka, che vuol dire giustizia. L'elemosina non è qualcosa che tu dai all'altro per tua bontà, ma è semplicemente un atto di giustizia, è qualcosa che hai in più ed serve semplicemente per pareggiare un conto che tu avevi aperto con l'altro. Interessante, è l'unica, cioè è una parola che ha due significati, vuol dire contemporaneamente elemosina e giustizia, tzedekah. Quindi in fondo Gesù sta dicendo: tutto quello che hai ricevuto, vendilo, le tue sicurezze, vendile, cioè quello che ti sembra importante, dallo, e dallo in elemosina, hai giustizia, i doni che hai ricevuto sono per creare comunione, non sono per te. Più tu hai creato comunione, più la fraternità diventa grande, e quindi più trovi la pace, perché l'altro non è più altro, ma diventa fratello, e se è fratello è cambiata la qualità della tua vita, non vivi più la tua relazione con l'altro come un estraneo da cui devi guardarti, ma lo vivi come qualcuno che fa parte della tua famiglia e che cominci ad amare, è un'altra cosa. Ecco, qui ancora la qualità della vita che cambia, capite? E notate bene, è interessante, perché Gesù ci dice fratello, l'ultimo titolo che Gesù dà ai suoi discepoli, discepoli, apostoli, servi, amici, poi fratelli, l'ultimo, Gesù risorto dice a Maddalena: va dai miei fratelli e di loro io salgo al Padre mio, Padre vostro, Dio mio, Dio vostro. Siamo fratelli, e i fratelli non li scegliamo noi, ci vengono dati. Voi avete scelto i vostri fratelli? Io no. Ci vengono dati. Vuol dire che gli amici li scelgo io, quello più simpatico lo scelgo io, ed è legittimo scegliere gli amici, non è legittimo scegliere i fratelli, ti vengono dati, neanche i genitori, e neanche i figli si scelgono, ti sono dati. Ma io volevo un figlio diverso, e no, è quello lì, quello è quello. Perché lo sceglie Dio, no? È qui. Allora, ed è bello, guardate, per me è stato uno shock, una scoperta. Una volta, un amico, prete, quando ancora c'era la Cecoslovacchia, quindi ai tempi del comunismo, questo prete ne ha ricevuto di tutti i colori, ne ha fatto di tutti i colori, faceva l'operaio naturalmente in una fabbrica, e la polizia, quando appena tornava dal lavoro trovava la polizia a prenderlo, lo portavano interrogatorio tutta la notte in piedi davanti a una lampada, un muro bianco con delle lampade fortissime che alla fine era accecato, domande su domande eccetera, in piedi, poi crollavi, poi ti tiravano su, poi ti davano una doccia da fredda, e poi alla fine, al mattino, tu cominciavi alle 7, alle 6 ti lasciavano andare, E un giorno, dopo anni di questa roba qui, che fino a diventare quasi pazzo, non sa, non confondere il giorno con la notte, vedere davanti il letto tutti i momenti perché non la fai più, per qualunque cosa, saresti disposto a giurare qualunque cosa pur che ti lasciassero sedere o distendere? Quindi saresti disposto a firmare qualunque dichiarazione? Tipo questo è proprio il lavaggio del cervello, martellamento di tipo... E ognuno dice, sai, i miei fratelli comunisti... I tuoi fratelli comunisti? E lui dice, ho detto i miei fratelli comunisti, non ho detto i miei amici, perché gli amici li scegliamo noi, i fratelli ci vengono dati da Dio. È vero, i fratelli non li scelgo io, mi vengono dati da Dio. E tutti quelli che sono intorno a me sono fratelli e mi sono dati da Dio, quindi sono un dono di Dio, non è una cosa che scelgo io. No, il Vangelo non parla mai di altri, dice se il tuo fratello ha qualcosa contro di te, non un altro, il fratello, mi è stato dato da Dio. È questo. Allora è bellissimo, l'altro è il mio fratello e quindi devo dare tutto. Perché l'altro è mio fratello, è un debito di giustizia. Ricordate che San Paolo lo dice nella lettera ai Romani, non abbiate alcun debito con nessuno se non quello di un amore vicendevole. Questo è un debito inestinguibile. L'amore vicendevole, cioè dice, tutti gli altri debiti pagateli, ricordate pagarli, perché se uno ti deve un euro daglielo, perché se no sarà sempre lì a guardarti come... Però l'amore vicendevole è un debito inestinguibile, questo è un debito che rimane per sempre, non finirà mai. Non finirei mai di saldare questo amore, è un amore continuo, questo debito. E quindi vendete quel che... Fatevi borse che non invecchiano, un tesoro inesauribile in Dio, nei cieli vuol dire in Dio, il vero tesoro è in Dio, nei cieli vuol dire in Dio, è un modo per parlare di Dio. Il vero tesoro è scegliere Dio che è amore, entra nell'amore, abbandonati a Dio, vivi da figlio di Dio, se sei figlio di Dio insieme ai tuoi fratelli, allora hai un tesoro, allora sei fortunato, lì i ladri non arrivano, la tignola non consuma. E poi aggiunge, e qui il segreto, qui è su questo che noi dovremmo fare l'esame di coscienza, dove è il vostro tesoro, là sarà il vostro cuore. Capovolgiamo la frase, domanda. Dov'è adesso il mio cuore? Bene, il mio tesoro è lì. È così, insomma. A chi sto pensando? A che cosa sto pensando? A quali progetti sto arrivando? Allora, lì è il mio tesoro. Forse non è Dio ancora. Allora ho ancora in giro degli idoli spassi per il mio luogo di vita, un giro un po' di ciarpame magari. Allora, dov'è il tuo tesoro? Chi è il tuo tesoro? Là dov'è il tuo tesoro? Lì. A che cosa non rinunceresti mai? Lì è il tuo tesoro. Qual è la luce che illumina la tua vita e senza la quale saresti nel buio più profondo? Ricordate, per Abramo qual era il tesoro? Abramo aveva Isacco, l'unico figlio. L'unico figlio della vecchiaia, sterile senza figli. Abramo va sul monte di Moria e lì sacrificami tuo figlio. 3 giorni di silenzio per arrivare là. Ami me o i miei doni? Ami Dio o le opere di Dio? Il figlio è un'opera di Dio. Dio non è un'opera. Chi ami? E Abramo va. E Dio dice, ok, ho visto che adesso ami me, avrai tuo figlio, te lo porti via, se no sarà sempre un idolo, non un figlio, sarà sempre il tuo tesoro, ma non è Dio che è l'unico tesoro, l'unico è Padre, uno solo è il nostro Padre, quello che è nei cieli, non ce ne sono altri, e noi siamo tutti fratelli, tutti figli. Là dove è il tuo tesoro, lì sarà anche il tuo cuore. Ecco, penso che possiamo fermarci qui perché ce n'è, penso, per i prossimi 6 mesi.